Il Post presenta Tienimi Bordone.
Diverse persone ci hanno scritto, cioè hanno scritto a me, forse hanno scritto anche a Ci vuole una scienza, chiedendo un confronto diretto, un po' per voglia così di vederci bisticciare, un po' forse per curiosità, per familiarità con TB e con Ci vuole una scienza, fra me e Emanuele sulla questione razzi sì, razzi no, che impostata così è perfetta da Rete 4.
Dicotomica proprio.
Sì, esatto.
Ciao Matteo.
Ciao Emanuele. In questa situazione Beatrice Mautino è un po' arbitro, giudice o forse non gliene frega niente.
Probabilmente la terza via.
Come siamo messi al momento con i miei odiatissimi razzi dei milionari? Vediamo la situazione, diciamo, di milionario con insicurezze peniene in milionario, anzi miliardario con insicurezze peniene. Cominciamo con Virgin.
Sì.
Con Branson.
Grande Branson.
L'uomo che faceva sci d'acqua con una modella aggrappata addosso. Lì com'è la situazione? Questi razzi suborbitali che portano poche persone a fare i ricchi che guardano così da una vetrata curva il mondo, hanno successo? Sono più un'occasione di pubblicità? Hanno un senso economico?
Ma allora, hanno relativo successo, usano degli spazioplani, quindi neanche dei veri e propri razzi, quindi parti su un aeroplanino che poi a un certo punto ne stacca un pezzo, fai questo piccolo volo suborbitale, poi rientri sulla Terra, è una cosa da miliardari che vogliono dire, ah, sono stato 2-3 minuti nello spazio, però da un punto di vista commerciale la cosa non è un gioco di parole, ma non è molto decollata. E quindi al momento, diciamo, fra i vari giocatori nel campo dei miliardari che ti danno fastidio nello spazio, secondo me Branson è lì laterale. È una cosa proprio come, invece di farsi lo yacht mega costoso, mi faccio il giro nello spazio, insomma. E puoi tollerarli.
Le ricadute eventuali dal punto di vista di ricerche, avanzamento tecnologico, qui sono prossime al niente.
Prossime al niente, sì.
Benissimo. Aspettiamo, diciamo, il Leviatano, lo mettiamo per ultimo e occupiamoci di, sì, quel pirla con gli stivali di pitone che risponde, certo, al nome di Jeff Bezos. Com'è lì la situazione? Blue Origin.
Allora, la situazione è esplosiva perché, come hai anche commentato tu qualche tempo fa,
ma che bella scena, ma che bella scena vedere proprio il razzo che esplode in una grande palla di fuoco, sembra una puntata di un qualunque anime catastrofico.
Ecco, quello era New Glenn, che è il razzo che è riutilizzabile, che sta sviluppando Blue Origin, che stava facendo uno dei vari test sulla rampa di lancio ed è saltato per aria in modo appunto fragoroso, per quanto poi nel video non ci fosse l'audio.
E questa è una cosa drammatica, noi quello vogliamo.
Esatto, quel rumore lì neanche c'era. Jeff Bezos con la sua compagnia spaziale sta facendo diverse cose rincorrendo il Leviatano, come tu anticipavi, cioè Elon Musk, nel senso che sono abbastanza indietro su vari sviluppi. I loro lanciatori, questo New Glenn, dovrebbe servire sia per portare cose molto pesanti in orbita a costi lievemente più bassi rispetto addirittura a quelli di SpaceX quando sarà a regime, perché costa meno, ha una potenza maggiore, e poi anche però dei contratti con la NASA per il programma Artemis per trasportare degli oggetti intorno e sopra la Luna. Soprattutto è stato incaricato di sviluppare il modulo di allunaggio che dovrebbe essere quello che servirà agli astronauti per passare dall'orbita lunare al suolo lunare. Sono molto indietro, hanno però dei piani che sono decisamente ambiziosi, anche perché poi i veri soldi ormai si fanno nell'orbita bassa terrestre per portare tutti quei satelliti che servono per fare queste famigerate costellazioni di satelliti per avere internet dallo spazio. E in questo settore Blue Origin, quindi Bezos, spera di fare un sacco di soldi.
C'è un'eventualità di intervento di un qualche consorzio europeo per dire che cerchi di fare la stessa cosa? Perché l'idea che l'unica soluzione, e qui passiamo veramente al mostro di Gila, che l'unica soluzione sia Starlink e quindi quella di Elon Musk è un po' assurda, nel senso che è un comparto gestito da un monopolio. Esiste un progetto europeo?
Allora, è assurda e preoccupante proprio per le questioni di monopolio e di posizione stradominante. Tra l'altro, entro fine settimana SpaceX si quoterà in borsa e sarà probabilmente la quotazione più alta di sempre nella storia, perché tutto sempre più alto di sempre,
ma
più,
certo,
grande di sempre con, sì, con queste aziende. E per quanto riguarda l'Unione Europea, l'Europa, insomma, ci sono dei piani per fare una propria costellazione di satelliti, ma siamo molto molto indietro, ci vorranno diversi anni prima di poterla realizzare, considerando che al momento Starlink è la più grande perché ha già diverse migliaia di satelliti che sono stati trasportati in orbita e come loro al momento non c'è proprio gara, non c'è concorrenza.
Ecco, la domanda è: esiste una fattibilità economica? Perché qui siamo sempre sulla rampa di lancio, diciamo, finanziaria e delle prospettive future, anche di futuri monopoli, quindi di conquista di una posizione dominante, e quindi poi tu puoi alzare i prezzi, avere altri ricarichi, eccetera. Ma siccome questi satelliti non sono in una fascia, diciamo, stazionaria, ma sono in una fascia in cui la loro caduta, diciamo, la loro durata è molto più breve rispetto ad altri satelliti che sono più in alto, correggimi se sbaglio, ogni tipo 4-5 anni bisogna sostituirli, bisogna metterne su altri, i costi di questa operazione sono molto alti per quanto di tutto il comparto internet delle imprese di Elon Musk sia proprio Starlink quello che porta dei soldi, perché invece Grok li perde e ne perde tantissimi. Però la domanda è una cosa gestibile, fattibile dal punto di vista economico, o ha dei costi strutturali che comunque la rendono impossibile, o forse impossibile per un non monopolista?
No, allora è gestibile, nel senso, i satelliti di prima generazione, quelli più piccolini che ha iniziato a usare Starlink, erano quelli che pian piano perdevano quote dopo un certo periodo, quindi dovevano essere fatti incenerire nell'atmosfera al loro rientro e dovevi mandarne sempre di nuovi. Quelli di nuova generazione sono un po' più grandi, quindi hanno una durata poi che sarà più lunga, e quindi questo compensa parte degli investimenti iniziali. Detto questo, diciamolo pure, c'è Starlink al momento di tutte le cose che fa SpaceX, perché dentro SpaceX è l'unica che porta dei soldi, perché SpaceX sta spendendo miliardi e miliardi per sviluppare Starship, che è l'altro nuovo lanciatore, quello gigantesco che anche ogni tanto abbiamo visto saltare in aria negli ultimi anni,
che pare che abbia proprio le dimensioni 1-1 del pene di Elon Musk, dicono.
Queste valutazioni, diciamo, le lascio a te che sei più esperto del settore.
Canaglia.
E, no, e quindi quello che sta succedendo è che l'unica, appunto, parte che fa soldi è Starlink, perché ci sono ormai 10 milioni di persone in tutto il mondo che usano quel servizio per collegarsi a internet, soprattutto da parti più remote dove è difficile avere una connessione decente, no? Starlink prevede di arrivare a 20 milioni in tempi relativamente rapidi, consideriamo che la loro crescita è quasi esponenziale dal punto di vista della clientela, e quelli sono un botto di soldi che poi riescono a finanziare tutto il resto.
Invece parliamo del fatto che tanti, tanti anni fa, negli anni 60 e 70 soprattutto, sgommavamo sulla superficie lunare, facevamo le impennate, sì. E adesso siamo lontanissimi, stiamo per costruire dobbiamo trovare il modo per allunare bene, eccetera, questo e quello. Cioè stiamo cercando di ottenere dei risultati scientifici o dei risultati anche così di conquista fisici, di presenza, di attività, che sono equiparabili a quelli che con investimenti giganteschi ai tempi della Guerra Fredda erano già stati raggiunti 60 anni fa, diciamo 50-60 anni fa. Questa situazione è un po' paradossale, cioè esiste, che io ricordi, solo in questo contesto, perché è una differenza non quantitativa ma proprio qualitativa, cioè è molto difficile trovare un altro contesto in cui l'avanzamento c'è stato, poi non abbiamo più investito e poi facciamo fatica a ritornare lì. E c'è sempre questa idea che io vedo come la versione scientifica dell'economia della ricaduta, cioè diamo tanti soldi ai ricchi, non facciamo le tasse progressive perché comunque la ricchezza ricadrà su tutta la popolazione. Allo stesso modo noi investiamo una montagna di soldi in un'attività che forse in sé non è così strettamente centrale, però c'è una ricaduta sulla ricerca scientifica. La vedo male? Questa ricaduta è così significativa? Cerca di convincermi.
Allora, la ricaduta è decisamente significativa e quindi vale l'investimento iniziale. Diciamo, tu metti a confronto due periodi storici molto differenti, cioè in uno c'erano degli stati che erano disposti a spendere, come dicevi anche tu, quantità gigantesche di soldi, quindi poi li spendavamo noi sostanzialmente, adesso non per fare un discorso con i soldi nostri, però effettivamente era così, era tutta una dinamica diversa, c'era di mezzo la Guerra Fredda, tutto quello che vuoi.
Tipo il 5-6% della spesa.
Si spendeva un sacco. Per andare sulla Luna gli Stati Uniti hanno speso una quantità di soldi inimmaginabile. Poi in realtà, se vai a vedere nelle spese, nella fase intermedia, quindi quella dove abbiamo dimostrato che sulla Luna ci potevamo andare, allora abbiamo iniziato a dire proviamo a fare qualcosa che sia riutilizzabile, e quindi si è provato con lo Space Shuttle. Lo Space Shuttle costava molto di più che andare sulla Luna. Questo per dirti...
Lo Space Shuttle costava molto di più?
Se tu prendi un chilo di roba da portare in orbita, costava molto di più farlo con lo Space Shuttle rispetto a... Era l'astronave più costosa che fosse stata mai realizzata, per quanto bellissima, partiva come un razzo, atterrava come un aeroplano, era una figata pazzesca, ma costava un botto di soldi, quindi a un certo punto si è detto forse basta. E quel forse basta si è accompagnato nel momento in cui si sviluppava quella che si chiama poi space economy, economia dello spazio, dove iniziavano a esserci i privati, dove poteva essere contendibile l'orbita terrestre anche dai privati e basta, senza lo Stato dietro che ti dice tu puoi fai tutto quello che ti serve, però poi non è che la NASA facesse materialmente razzi, no? Aveva degli appaltatori che faceva queste cose. Mm. E dava dei soldi a pioggia dicendo a noi serve questo obiettivo qua, poi se si sfora, se costa di più, eccetera, noi comunque andiamo avanti, e quindi questo non era un grande incentivo per le aziende per ottimizzare tutti i costi, eccetera. Adesso siamo in una fase in cui i privati fanno tutto dall'inizio alla fine, e quindi diciamo NASA è come se prendesse Italo o Frecciarossa per portare in orbita le sue cose o i suoi astronauti, è un po' la stessa logica. Quindi se vuoi ridurla, forse secondo me l'andare sulla Luna era un po' come fare la ferrovia Napoli-Portici, poi ci abbiamo messo un po' a capire come fare le ferrovie e renderle redditizie, e dopodiché abbiamo fatto le ferrovie vere e proprie, adesso abbiamo l'alta velocità.
Mi piace molto questa rappresentazione. Ho la sensazione però che a deviare da una linea, diciamo, razionale, scientifica, che dovrebbe essere quella da seguire, soprattutto quando si investono enormi quantità di denaro per ottenere dei risultati che sono anche tecnici e scientifici, dico, a deviare c'è la follia, l'idea dell'obiettivo matto, l'idea fantascientifica della conquista di altri pianeti dove spostare la civiltà, cioè ci sono una serie di argomenti che sono tipici del re della situazione, che è proprio Elon Musk strafatto di chetamina, che rendono un po' tutta l'operazione storta in termini di diciamo intento, di esattamente come quando ci sono dei lanci da parte degli statunitensi, è successo nel primo mandato di Trump, è successo recentemente con come si dice, periplo, con l'orbita, insomma siamo passati dall'altra parte della Luna, in cui gli elementi nazionalistici che Trump cavalca sembrano spostare da una linea più razionale. È così? Cioè, a me sembra che anche lì ci sia un elemento di ricaduta, cioè che le intenzioni di Musk siano come nascostamente messe da parte, diciamo, da una parte di chi partecipa a queste operazioni. Cioè, il gran capo vuole spostare la civiltà su Marte, è una stronzata, lo dico io, facciamo finta di niente perché qualcosa otterremo lo stesso. Ma è così?
Beh, in parte sì, nel senso, bisognerebbe fare un po' l'esercizio di distinguere la follia, come la puoi definire tu, umana, di Musk, da le altre cose che si possono fare. Cioè, considera che noi adesso, grazie a SpaceX, possiamo portare dei satelliti in orbita, ma io intendo noi come comunità scientifica, per esempio, noi come chi fa ricerca, possiamo portare in orbita dei satelliti a un decimo, se non di meno ancora, del costo di pochi decenni fa. Quindi è un risparmio gigantesco, ha aperto veramente la possibilità non solo poi alle istituzioni più grandi come la NASA, le agenzie spaziali, ma anche le università possono portare in orbita dei loro microsatelliti grazie a SpaceX, perché si fanno queste cose, sono in pratica dei lanci charter dove una università paga relativamente poco rispetto a quanto avrebbe pagato un tempo e può raggiungere l'ambiente spaziale, cosa che prima non poteva fare in assoluto. E tutte quelle cose ci sono servite per capire meglio come sta andando il cambiamento climatico, tutta l'agricoltura di precisione, quindi capire i terreni come sono fatti, quanto possono rendere, dove rendono meglio, dove peggio, le piogge, eccetera. Tutto questo si realizza grazie a quelle cose lì. Quindi quello è il buono che ci possiamo portare a casa. Questa è una immagina, di nuovo torna all'analogia della ferrovia, però tu immaginati veramente a un certo punto a te interessa arrivare lì al prezzo più basso possibile, no? Quando tu prendi il tuo biglietto ferroviario.
Però il gran capo è guidato da una montagna di cretinate con le quali praticamente nessuno è d'accordo. Cioè, tutte le cose che dice Musk in relazione a queste operazioni, al di là dell'aspetto scientifico-finanziario, dell'abbassamento dei costi, del raggiungimento di risultati tecnologici, va bene, tutta quella roba lì appartiene alla fantascienza, anche direi abbastanza, cioè non solo una cosa fantastica, ma a tratti anche orrenda, cioè l'idea che la soluzione sia altrove, tutti questi investimenti che sono tutti altrove. In passato abbiamo avuto degli ipermilionari, miliardari, che investivano in vaccini, cure, con tutte le controversie del caso, però Bill Gates si è prodigato in tutto questo. Adesso siamo a una manifestazione di slancio anche narrativo, che però è sempre al di fuori, all'esterno. Poi ci sono le persone, diciamo, di buona volontà, per usare un'espressione forse impropria, che raccolgono i frutti di questa cosa, che cadono. Però bisogna andare dietro al mago di Oz.
Però non ci siamo sempre un po' andati dietro al mago di Oz? Cioè, Cristoforo Colombo non era un po' il mago di Oz ai suoi tempi, quando parte o Amerigo Vespucci o i grandi esploratori?
Cioè, tu stai mettendo queste figure sicuramente no, controverse.
Ma, oppure vai ancora più indietro, pensa ai primi esseri umani che attraversano lo stretto di Bering, quando
sì,
era
lo stretto di
attraversabile
Bering.
E vanno dall'altra parte, non è che ci andavano, oppure i primissimi vichinghi che vanno e raggiungono il Terra 9,
lo
eccetera.
Fanno sul pianeta Terra. A me l'idea
che poi abbiamo finito il pianeta Terra, perché dovremmo limitarci?
Finito, no, non è finito. Io non sono convinto che sia finito e che dobbiamo limitarci, perché gli altri sono dei sassi inospitali.
Però l'ambizione a esplorare ci ha sempre portato poi dei benefici indubbi.
Sì,
no?
Sì, in un ambiente del quale facciamo parte. Musk ragiona come se ancora non esistesse il concetto di biotopo, se ancora si ragionasse in maniera aristotelica, come se le persone fossero completamente svincolate dal contesto, e quindi le prendi, le porti altrove ed è uguale. Noi viviamo dentro a un contesto anche solo batterico, che è per noi ospitale, che non ha niente a che vedere con prendi le persone e spostale come una bajour sulla Luna o su Marte, perché sarà uguale, perché noi viviamo dentro all'ambiente che si è evoluto insieme a noi. Adesso qui Beatrice Mautino è dalla mia parte completamente, come
certo,
biologa,
con i parameci eccetera.
Esatto.
No, c'è indubbio che abbiamo esplorato la fosse delle Marianne, ma non ci siamo andati a vivere. Questo
è molto inospitale.
È molto inospitale, non ci bella, ma non ci vivrei, come si suol dire. Però in realtà, cioè, esplorare, andare oltre, lanciarsi verso nuove imprese, secondo me è anche quello che poi ti guida, e la ricaduta poi quella che dicevo prima. Cioè, io vedo abbastanza l'aspetto utilitaristico. Lasciamo dire a Musk tranquillamente che faremo una colonia su Marte. Io non credo che nella mia esistenza, nella mia vita, vedrò una colonia su Marte. Chi se ne frega, va bene così. Però se intanto, grazie ai soldi che tira dentro Musk e soprattutto i costi che si abbattono costantemente per le tecnologie spaziali, riusciamo a mandare delle sonde che fanno delle cose fighissime oltre il sistema solare, l'abbiamo fatto negli anni 70, potremmo rifarlo adesso magari anche meglio, no? Oppure lanciare il telescopio più potente di sempre, allontanarlo dalla Terra dove sarebbe disturbato. Il James Webb Space Telescope fa proprio questa cosa qua, ci sta aiutando a capire la storia dell'universo, la storia di tutto, capire tutte queste cose. A me tutto sommato va bene.
Va bene, io poi non ti do più fastidio. Sarei stato molto contento se, malauguratamente, mi spiace per lui, Musk avesse incontrato nella sua vita una persona che purtroppo muore per una malattia rara e avesse investito dei soldi in un ipercentro di ricerca sulla terapia genica. Avremmo, guarda, più risultati andando dritti alla meta invece di aspettare il rimbalzo.
Però anche questa, secondo me, è una visione che è un po'... Cioè, io capisco che la visione è molto terrestre, attaccata alla nostra Terra, non è anche un gioco di parole, però considera questa cosa. Per i soldi spesi nello spazio non è mai morto nessuno sulla Terra... Grazie alle cose che abbiamo fatto nello spazio, milioni di persone adesso hanno accesso a cibo che prima non avevano, perché abbiamo capito come fare meglio l'agricoltura, l'allevamento e tutte queste cose qua.
Forse mi hai quasi convinto. Grazie, Emanuele.
Grazie a te.
Siamo arrivati all'ultimo Bond, quello che arriva dopo la pandemia e che parla di virus. La minaccia è il virus che potrebbe far fuori interi gruppi etnici, decine di milioni di persone, centinaia di milioni di persone uccise dai nanobot caricati con il DNA, tutta una cosa complicatissima, ma che non è virtuale, informatica, intelligenza artificiale, cosa che speriamo levino dalle trame di tutti i film di spionaggio, di avventura, di salva il mondo, perché quello è veramente tremendo. Il film funziona, Fukunaga, regista di True Detective e di tante altre cose, è solido, c'è una sequenza d'apertura molto bella nei ghiacci, ma soprattutto quella a Matera, cioè il tentativo della Spectre di far fuori Bond dopo che è andato sulla tomba della sua amata, e poi compare l'altra sua amata, quella viva, l'abbandono, l'allontanamento, la distanza, tutto funziona. C'è anche la base sull'isola che nessuno crede esista e invece esiste ed è una minaccia mortale, che è un classico che abbiamo visto in diversi film di Bond. È bello in ogni aspetto, funziona Ralph Fiennes, funziona M, funziona Q, funziona la nuova agente 00 che affianca Daniel Craig. C'è solo un problema, e quel problema è una mandibola, lo strumento con cui recita quel terrificante di Rami Malek. Rami Malek nel ruolo del cattivo è una delle peggiori scelte che mai siano state fatte in termini di casting. Erano anni in cui lui funzionava e si pensava che la mandibola prominente, la scucchia, potesse essere un punto di forza della recitazione. Laurence Olivier non la usava, però Rami Malek ha stabilito che quando vuoi essere intenso devi tirare in fuori la mandibola. L'effetto è quello di Freddie Mercury che arriva e minaccia il mondo intero con la sua faccetta. Purtroppo questo rende il film non completamente godibile, perché c'è un cattivo ridicolo e per Bond avere un cattivo ridicolo è decisamente un problema. Altra cosa che non funziona tanto, sì, la fotografia svedese del buon Linus Sandgren, che è quello di La La Land, è un po' tamarra, nel senso che le scene hanno tutte un profilo cromatico molto visibile e abbastanza estremo. Questa è tutta gialla e blu, quella è tutta rossa, quella è tutta verdina. E c'è qualche cosa di assurdo anche nella base, cioè quella grande piscina con dei neon infilati dentro e degli operai vestiti con delle tute quasi fosforescenti lì là, non è che siano tanto motivati, sembrano dei coltivatori di mitili del sud-est asiatico incrociati con Squid Game. Vabbè, per il resto muore Bond, muore in quel modo lì, per la prima volta sentiamo dire ti amo a James Bond e lui risponde anch'io ti amo e poi schiatta. Mi sono fatto anche un po' un pianto e ho detestato ancora una volta quel mandibolone, ma insomma il viaggio di visione di tutta la storia degli 007 finisce qui. La prossima settimana vi racconto, adesso sto maturando una decisione, scrivetemi anche delle mail a riguardo se volete, che cosa cominceremo a riguardare insieme. Scrivermi tienimi bordone @ilpost.it. Io vi auguro un fine settimana di cui vergognarvi comodamente a cose fatte lunedì senza prognatismi inattesi.